In altre parole.
Io ho il piacere di dare il buongiorno e il benvenuto anche oggi a Francesca Rigotti per il nostro ultimo appuntamento della settimana. Benvenuta.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Femminista ante litteram, pittrice, forse la sola del Seicento ad essere passata davvero alla storia, oggi viene ricordata anche per essere stata l'eroina che denunciò il suo stupratore Agostino Tassi, portato a processo nel 1612. Parliamo oggi di, o almeno partiamo da qui, Artemisia Gentileschi. Di lei si discute molto in questi giorni, non soltanto perché è diventata una sorta di icona digitale del movimento hashtag MeToo, ma perché di recente la National Gallery di Londra ha annunciato l'arrivo in collezione dell'autoritratto come Santa Caterina d'Alessandria, che a breve partirà in tour per l'intero paese sino al 2020, quando di ritorno a Londra si unirà ad altre 35 opere e più in realtà, andando a comporre la prima monografica in assoluto a lei dedicata nel Regno Unito. Un'autentica riscoperta, ma si tratta certo di uno fra i molti nomi femminili oscurati da quello che una ricercatrice spagnola, Carme Font, leggevamo mercoledì scorso dalle pagine culturali della Repubblica, definisce androcentrismo cognitivo, che per secoli ha reso la creazione artistica femminile un prodotto di seconda categoria. La stessa ricercatrice, grazie al progetto intitolato Wink, Women's Invisible Ink, dunque inchiostro invisibile di donne, sta scandagliando archivi nazionali, biblioteche pubbliche e private di tutta Europa per recuperare testi scritti da donne, per questo dimenticati, modificando la nostra percezione sul contributo intellettuale delle donne alla cultura del passato. Dunque, un lunga introduzione per introdurre il nostro tema, sono diversi gli spunti che arrivano dalla stampa. Cosa ne pensa innanzitutto Francesca Rigotti di queste operazioni di recupero?
Mi stupisce che siano condotte da donne, insomma è sempre la stessa storia, a meno che non ci siano delle donne intelligenti come Alessandro Bertellotti, che stamattina ha detto delle cose meravigliose nel corsivo. Ecco,
ci fa piacere sapere che ci ascolta già dalle 8.
Anche prima. Ecco, perché giustamente ha messo in rilievo il fatto che questi sono creazioni, capolavori del genere umano, e non dei maschi, delle femmine e degli abitanti di quel paese o di quell'altra nazione. È di questo che dovremmo essere fieri e orgogliosi, invece di continuare a infilare dentro le differenze. Allora, a me dispiace in un certo senso che siano le donne poi ad accorgersi di questo fatto. Ecco, e non so nemmeno da che parte partire, perché c'è talmente tanta carne al fuoco, come si dice. Partirei da Artemisia Gentileschi perché è un'ottima occasione appunto per ammirare dei capolavori artistici, basta, no? Che ha composto, che ha dipinto in particolare questa pittrice, ma potrebbero essere quelli di Caravaggio, quindi senza insistere particolarmente sul genere. E perché anche Artemisia, perché come anche lei ha detto giustamente, è diventata un po' il simbolo, ma lo è stata anche da tempo, insomma molto spesso viene ripreso proprio il nome Artemisia. Conosco una con un complesso di voci femminili, la cappella Artemisia, che canta appunto a cappella, ma talvolta anche accompagnandosi con strumenti antichi, e canta musiche di compositrici donne, prevalentemente del barocco. Ecco, allora le componenti di questo coro mi hanno detto una volta, disperate, ci chiamano a cantare soltanto in presenza di donne, perché come dire, il femminile è femminile e il maschile è universale, e anche questa cosa è abbastanza assurda. Poi sempre pensando ad Artemisia, esiste un libro del 1949 che io lessi a suo tempo, di Anna Banti, proprio intitolato Artemisia, quindi 49, già viene ripreso il personaggio, lo stupro, eccetera. Anna Banti era la moglie di Roberto Longhi. Allora, Roberto Longhi è il genio della critica d'arte, no? Colui, lo scopritore, l'inventore di Michelangelo, ma di,
non si
ma
preoccupi.
Caravaggio, ecco, certo. Caravaggio, no. Ma il genio della famiglia lì dentro, lì era lei, era lei che viene continuamente soffocata, messa da parte, e scrive delle novelle, appunto dei libri bellissimi, uno di questi su Artemisia. E concludo, ma poi parliamo ancora, spero, concludo questa cosa dicendo che c'è stata una specie di divisione nella storia del pensiero in cui, venendo attribuita alle donne la procreatività fisica, cioè il privilegio, dico io, o la schiavitù, dicono altri, di mettere al mondo i figli, è come se una specie di invidia avesse fatto sì che si dicesse: bene, voi mettete al mondo i figli e noi mettiamo al mondo i maschi, mettiamo al mondo i capolavori dell'ingegno e solo noi. E questa faccenda non funziona.
Mi colpiva una frase che ha pronunciato poco fa, il femminile femminile e il maschile universale, che, ho recuperato una frase, rimanda alle parole della ricercatrice che citavo in apertura, sì, che ha detto: trascuriamo, sì, una madre che racconta il dolore del parto, ma non la lettera di un soldato dal fronte, perché siamo abituati a pensare che le esperienze femminili non abbiano lo stesso valore di quelle maschili. Allora, un suo commento su questo.
Guardi, la riporto sulla stretta contemporaneità in cui un autore maschio, italiano, di cui non dirò il nome, ma di cui un libro recente sta circolando con molto successo, tempo fa, qualche anno fa, organizzò un convegno, insomma, un incontro, un festival di giovani scrittori in cui c'erano soltanto uomini. E qualcuno gli fece notare: ma com'è questa faccenda? Ed egli disse: ma perché le donne parlano soltanto di parti, di stupri e della loro esperienza femminile. Al che, appunto, a me viene da dire: e perché, che cosa c'è di meno del parto o dello stupro rispetto alla lettera del soldato? Non sono, che cosa vuol che scriva il soldato che ha 18 anni o 20 è stato mandato al fronte, di quello che vede, di quello che conosce? E che di cosa potrà scrivere una povera donna a cui viene negata, oltre che la partecipazione alle partite di calcio, viene negata addirittura la scolarità? Che cosa conosce richiusa nelle sue quattro mura? Quello conosce. Conosce certe forme di matrimonio non particolarmente felici, si pensi a Balzac, che è una donna di 30 anni, oppure anche forme più felici, poi conosce quello che avviene intorno a sé. No, vabbè, potremmo tirare in ballo Virginia Woolf, ma lasciamo perdere, ecco.
Io, per concludere, Francesca Rigotti, siccome è diventato ormai una ricorrenza in questa settimana, segnalerei una pubblicazione che lei a sua volta mi ha segnalato, la segnaliamo al nostro pubblico, che si intitola Storia della buonanotte per bambine ribelli, un libro nato per combattere gli stereotipi di genere, uscito nel 2017, mi scusi, ora ripubblicato in un secondo volume, che racconta 100 vite di donne straordinarie per, appunto, i più giovani. Può essere un buon modo, dunque, per valorizzare l'opera di donne nel passato?
Ecco, di sicuro è un buon modo. Io l'ho regalato 2 anni fa, quando uscì, alla mia figlioccia Laika, cosiddetta, che poi tra l'altro era figlia di una giornalista della RSI. Il problema, di nuovo, è che è un libro per bambine. E esatto. Oggi la cosa incredibile è che sempre di più, ma sai che io l'altro giorno sono andata al mercato e ho chiesto delle calzine numero 23, sa, quelli per un bambino molto piccolo, e la signora della bancarella mi dice: maschio o femmina? Dico: ma anche nelle calzine mi dovete differenziare, perché il femminile, come dice la nostra signora spagnola, il femminile non è universale. Quando io parlo dell'uomo, ma non è soltanto il linguaggio, è tutto il complesso di espressioni, intendo l'essere umano. Se parlo, dedico la donna, e allora io mi invento una serie di espressioni, perché se dico è la più famosa filosofa del Novecento, non funziona, vuol dire che ci saranno sempre filosofi più famosi. Allora dico: nel panorama filosofico spicca la figura di... Ma cioè, ci tocca fare anche dei giri di parole per evidenziare questo fenomeno del... Com'è che lo chiama la signora? L'androginismo?
Androcentrismo cognitivo.
Androcentrismo, meravigliosa. Sì, la adotterò anche io.
E su questo termine noi chiudiamo la nostra settimana. Francesca Rigotti, grazie davvero per averci tenuto compagnia ogni mattina. Un caro saluto a lei e un buon fine settimana.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.